diretta. Buongiorno Maurizio, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Allora, tantissime domande, però immagino che tu avrai fatto parecchie riflessioni durante questo periodo. Io te ne pongo una inizialmente, poi sviluppa tu come credi il tuo pensiero. La domanda è questa: ci sono, credo che questo annunciato per i prossimi giorni sia il terzo o il quarto provvedimento di natura economica che fa il governo, economica finanziaria. E quello che si registra, a sentire soprattutto Bonomi, il capo della Confindustria, è che nonostante tutti questi soldi stanziati, i soldi, la liquidità, i soldi veri non arrivano nelle tasche di chi dovrebbero, in particolare gli industriali, diciamo il settore industriale commerciale. E allora qui la prima domanda è questa: da che cosa dipende, se è uno scaricabarili oppure veramente sono le banche che si sono messe di traverso in questa situazione, nonostante il governo sembra garantire il 90%, no? Il rischio alle banche è garantito al 90% per i prestiti che fanno. E la seconda è che Bonomi non gli basta questa, vuole i soldi a fondo perduto, o abbiamo capito male? Cioè non vuole prestiti, vuole proprio che lo Stato gli dia dei soldi, insomma, così senza riaverli indietro.
Allora, per quanto riguarda la prima questione, io distinguerei fra le tre partite principali di cui si compone il provvedimento, i provvedimenti del governo. Per quanto riguarda i trasferimenti ai lavoratori autonomi, i 600 euro che dovrebbero diventare 800 con il nuovo decreto di aprile e maggio, a questo punto più o meno stanno arrivando. Ci sono ritardi, diciamo così, fisiologici, però per quanto riguarda questa parte dei trasferimenti, e sono trasferimenti, non sono prestiti, stanno arrivando. Per quanto riguarda la cassa integrazione, lì dipende molto dalle regioni, perché come gli ascoltatori sanno, il regime di cassa integrazione straordinaria prevede un passaggio per le regioni, ce ne sono alcune più efficienti che stanno facendo arrivare questi fondi, altre che stanno ancora molto in ritardo, per cui lì la situazione è a macchia di leopardo. Il ragionamento è quello sui prestiti alle imprese. E lì il governo non ha ordinato, d'altra parte non avrebbe potuto farlo, stando il regime di, come dire, democrazia capitalistica liberale in cui viviamo, non poteva ordinare alle banche di prestare risorse. Ha detto sicuramente noi abbiamo garanzie e questo fondo di garanzie esiste ed è credibile, però per quanto riguarda le banche questo non impedisce loro e non evita di dover fare ricorso alle pratiche normali che si fanno nel caso dei prestiti, per cui anche lì alcune banche più efficienti stanno prestando risorse, altre invece la stanno tirando per le lunghe, e c'è da dire che anche tutta la platea degli aventi diritto, cioè delle piccole imprese e dei piccoli commercianti, non tutti sono così convinti, così si arriva alla seconda parte della domanda, di doversi indebitare, anche se molti sanno, ovviamente non lo si può dire, ma io credo che una parte notevole dei prestiti e dei debiti di questo periodo saranno poi difficilmente recuperabili, questo lo sanno tutti. A questo punto il problema dei trasferimenti a fondo perduto. Qui credo che una delle novità proprio di questi ultimissimi giorni è il meccanismo che dovrebbe essere quello del cosiddetto recovery fund dell'Unione Europea. Sono ancora indiscrezioni perché mancano questi giorni, ma sembra che negli ambienti della Commissione Europea si ragiona su questo. Tra l'alternativa prestiti, cioè debiti, o trasferimenti, l'idea è quello di usare il meccanismo della equity, cioè del rifinanziamento di capitale. E a giudicare da alcune interviste, penso a quella della professoressa Mazzuccato, alle opinioni che circolano in ambienti governativi, ci potrebbe essere questa idea, cioè una via di mezzo tra prestiti e trasferimenti a fondo perduto, leggevo un'intervista di un, credo, di un sottosegretario del Movimento 5 Stelle che diceva: se le imprese mettono, per dire, 100 di nuovo capitale, lo Stato ce ne può mettere altri 100, salvo poi ritirarsi dalla compagine azionaria una volta che le cose saranno andate avanti. D'altra parte, il discorso delle risorse pubbliche è un discorso evidente: lo Stato si finanzia attraverso le tasse sull'attività produttiva, le tasse sul lavoro principalmente, come sappiamo, e molto meno sul capitale. Se le attività produttive sono ferme, lo Stato non riesce a recuperare risorse, e questo è uno dei problemi. Cioè, il fabbisogno finanziario netto del settore pubblico italiano da qui alla fine dell'anno è qualcosa come 470-480 miliardi di euro, per cui in queste condizioni credo sarà difficile rispondere positivamente alle richieste della Confindustria.
Ecco, ma questo per spiegarlo ancora più semplicemente a ascoltatori e ascoltatrici, conto capitale, quindi rifinanziamento del capitale azionario, a questo punto, se ho capito bene, quindi alle imprese si dice: se tu metti una parte, lo Stato ce ne mette altrettanta, o comunque sì, una parte nel capitale d'impresa, quindi nel rifinanziare l'impresa. E questo sarebbe a fondo perduto una volta messo, poi non è che lo Stato lo richiede indietro.
E chiaramente la proposta non è stata esplicitata sotto forma di disegno di legge, però al momento sembra proprio la possibilità che lo Stato entri nel capitale di queste imprese per un periodo, per uno o due anni, per quanto durerà l'emergenza, salvo poi riprendersi indietro la propria parte di capitale che magari si aspetta che sia anche valorizzata in questo periodo. Questo potrebbe essere una delle strade per sfuggire a questa alternativa. D'altra parte, ha senso parlare di trasferimenti per i lavoratori? Lì non c'è da dire di presto delle risorse. I lavoratori, i disoccupati, tutti quelli che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, vanno semplicemente sostenuti. Per quanto riguarda le imprese, l'idea è di dire, soprattutto per quelle che hanno la possibilità di farlo, lo Stato ti aiuta, però ti aiuta non sotto forma di debito, ma sotto forma, cioè, anziché l'obbligazione, l'azione, per capirci, una delle due possibilità tipiche per il finanziamento delle imprese.
Perché in questo modo, tra l'altro, si salterebbe o comunque si ridimensionerebbe l'intermediazione delle banche, perché lo Stato finanzierebbe direttamente, non c'ha bisogno di passare per le banche.
Esattamente, anche se mi immagino che poi, se davvero questa proposta andasse avanti, troveranno il modo di farcele rientrare comunque le banche, perché così come hanno fatto con i prestiti, credo che in quasi tutte le operazioni finanziarie dello Stato l'intermediazione del sistema bancario sia quasi indispensabile.
Certo. Senti, da questo nascono ovviamente altri interrogativi, te li pongo così come mi vengono, e cioè: nel tempo questa operazione, diciamo quella più credibile che hai appena illustrato, cioè il rifinanziamento di capitale, come si configura rispetto al debito? Cioè, rientrerà poi nel tempo, come in ogni caso, debito che lo Stato ha contratto, o che cosa faranno?
Beh, l'idea era proprio quella di evitare un eccessivo ricorso al debito, perché nonostante quello che dicevo prima, nonostante tutti sappiano che una parte dei nuovi debiti saranno difficilmente esigibili, è un dato di fatto che è una situazione abbastanza anomala questo dal punto di vista economico. Cioè, normalmente a una situazione di indebitamento del privato dovrebbe fare da contraltare un attivo da parte pubblico e viceversa. In questo momento in cui si sommano i debiti privati e i debiti pubblici, proprio per evitare di insistere sulla leva debito, quello diventa capitale a tutti gli effetti, cioè tentativo di mettere denaro proprio nella valorizzazione, nella produzione. Quindi quelli che storcono il naso sono, che ne so, gli ultraliberisti duri e puri, i quali vedono male l'idea che
sentono puzza di Keynes questa roba qua, insomma.
Sì, no, c'è da dire, è ovvio, anche lì ci sono mille esempi che potrebbero dare loro ragione se si pensa all'Italia o a tante altre situazioni in cui i denari pubblici sono stati sprecati, c'è possibilità di sprecarli anche in interventi di tipo imprenditoriale, però dipende ovviamente dall'entità. Un conto è dire entro e controllo, entro e comando, un conto è dire entro con una quota piccola per poter sostenere con un meccanismo, se vuoi, simile a quello dei fondi europei.
Certo.
che molto spesso avvengono in questo modo: ti metto delle risorse se però anche tu ci metti la tua.
Ecco, in questo quadro, che da quello che dicevi, che hai esposto, nasce anche, se non soprattutto, proprio dentro l'Unione Europea, non c'è la possibilità di un discrimine rispetto alla dimensione d'impresa, ovvero è indifferente la dimensione d'impresa per la ricapitalizzazione, oppure magari mettono delle soglie per cui, stante il sistema produttivo italiano che è molto sbilanciato sulle piccole e medie imprese, i benefici per noi sarebbero minori?
Beh, spero di no, naturalmente, perché è chiaro che a quel punto, cioè, se c'è un meccanismo che in questi due mesi si sta vedendo all'opera in maniera chiara, è proprio quello della centralizzazione. Leggevo proprio qualche minuto fa che insieme Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e Facebook controllano adesso il 20% del totale del valore di Standard & Poor's. Quindi già le grandi sono avvantaggiate, e quindi io mi auguro che, soprattutto per l'Italia, perché poi abbiamo fatto due discorsi che sono simili ma sono separati, cioè il meccanismo dei fondi europei, del recovery fund, potrebbe essere così, e lì le norme sono decise in sede comunitaria. L'altra invece è proprio una proposta italiana, e a quel punto credo che sarà fatta come hanno fatto con la cassa integrazione, perché è ovvio che se tu non fai i conti con il tessuto produttivo italiano, anzi a maggior ragione, come è evidente, questa iniezione di capitale serve ai piccoli e ai piccolissimi, perché le grandi sono quelle che ce la possono fare se il lockdown non dura a tempo indeterminato, perché altrimenti non ce la fa nessuno. Quindi no, io credo che questo sia il discrimine proprio, cioè se non c'è un tetto alla dimensione, altrimenti non è inutile ma è controproducente, come dicevi tu.
Certo, perché innesterebbe sicuramente dei fenomeni negativi. E l'altro aspetto che viene fuori, ecco, in tutto questo quadro, in cui, se ci aggiungiamo le richieste pressanti delle categorie del commercio, quindi scendiamo ancora di più come dimensione, quindi andiamo dall'artigiano al commerciante, soprattutto piccolo, e così via, di qualsiasi attività, c'è questa richiesta pressante anche qui di sovvenzioni. Allora, l'impressione è questa: ma se tutti quanti vogliono essere pagati dallo Stato, non vale, non è il momento di dire al fuori, dice, ma allora che ci sta a fare il libero mercato, la libera impresa, se tanto paga tutto lo Stato, diventiamo tutti dipendenti dello Stato, che non c'ha niente a che vedere col comunismo, per carità, insomma, quello è un altro discorso. Però non viene un po', non stride un po' con l'idea del mondo che si è affermata in tutti questi anni?
Era un po' quello che cercavo di dire prima, cioè il valore deve essere prodotto, non c'è dubbio. Dopodiché, se c'è una distinzione tra settore privato e settore pubblico, come quella che normalmente c'è, il settore privato produce valore, e per quanto sappiamo noi e per quanto la pensiamo noi, valore è plusvalore, e il settore pubblico si finanzia con l'imposizione fiscale sui soggetti che producono valore e plusvalore. Se il settore pubblico, se le istituzioni, perché per noi poi lo Stato, ma potrebbero essere i comuni, potrebbero essere altre forme dell'amministrazione, entrano direttamente dentro la produzione, e allora comunque hai bisogno della produzione. Cioè l'idea che ci si possa mantenere con il settore pubblico senza che questo entri nel meccanismo produttivo, ovviamente è impossibile proprio dal punto di vista logico. Io credo che molti di quelli, di quegli economisti, ma degli ambienti intellettuali che avevano una fiducia cieca nel libero mercato, in questo momento stanno in crisi ovviamente, e sono costretti a dire che in alcuni comparti, in alcuni momenti, in alcuni settori è giusto che lo Stato intervenga, però fino ad oggi si sono fermati sul piano di intervenire sotto forma di trasferimenti. Perché? Perché quello che dicevamo prima, perché non sempre, questo va detto, no? Proprio da parte nostra, che siamo i primi critici dell'egemonia del libero mercato, ma tutto questo non ci trasforma in sostenitori dello Stato, certo, in astratto, perché abbiamo l'esperienza di quello che è in concreto lo Stato in Italia, per esempio, e non sempre ha dato ottima prova. Anche lì l'idea che si possa ritentare un meccanismo misto, per capirci, pubblico-privato, potrebbe essere una risposta, sapendo che in questo momento si va a tentoni, perché finché non si capisce quanto dura il blocco delle catene del valore, tutto è incerto. Però credo che questa sperimentazione, quella di cui stiamo parlando stamattina, è una delle più probabili, una di quelle che possa andare avanti nelle prossime settimane, sia nel dibattito sia anche nella pratica.
Senti, un aspetto, allora, avrai visto sicuramente che in mezza Italia, soprattutto commercianti, consegnano le chiavi dei loro esercizi ai sindaci dicendo che non ce la fanno più, che i sussidi sono insufficienti, soprattutto per esempio il limite di 30.000 euro di dichiarazione dei redditi, no? E così via. E però rispetto a questa cosa qualche flebile voce si è levata, insomma, nei giorni scorsi, ma in una situazione in cui c'è un'evasione fiscale, che io leggevo, forse mi posso sbagliare, pari a 100 miliardi, che senso ha ragionare in questo modo? Ovvero queste categorie sono state le prime a dire, sempre in prima linea, a dire che appunto non si toccavano i livelli di accertamento fiscale. Insomma, sappiamo che in Italia non se n'è mai usciti fino ad oggi. Qualcuno ha anche detto di queste flebili voci, quando finirà l'emergenza sicuramente si dovrà intervenire pesantemente sull'evasione fiscale. Questo credo che riguardi anche i professionisti e così via. So che la tua risposta sarà ovvia, però te la faccio lo stesso la domanda, cioè ha senso? Cioè, che problemi può creare anche questo? Perché io non credo che chi, scusami la lunghezza della domanda, ma che chi magari ha i soldi nelle cassette di sicurezza, altra cosa che era uscita chiaramente, si cercava di intervenire su questo, non è stato fatto, poi rinunci comunque ad avere i soldi dallo Stato.
Guarda, c'è questo aspetto che dici tu legato al fisco, è quello, ci vengo fra un attimo, però secondo me c'è un ragionamento a monte che a me sembra ancora più importante. Non ha molto senso dire riapro la produzione e interrompo la vendita. È proprio un cortocircuito logico. Il Financial Times di ieri diceva che il problema più grosso per l'economia inglese è che non hanno più magazzini dove stipare le merci prodotte e non vendute. Per cui io avrei fatto questo ragionamento magari al posto dei piccoli commercianti: nella misura in cui dai la possibilità di produrre, è ovvio che questa produzione poi debba anche poter essere venduta, altrimenti non c'ha senso. Questo mi sembrava un discorso di buon senso, soprattutto per i piccoli negozi per i quali l'assembramento è già difficile in condizioni normali, perché se c'hai 20-30 metri quadri di negozio non è che ci possano entrare tante persone. Il discorso del fisco e dell'evasione fiscale è quello, un vecchio problema, cioè tutte le volte che noi mettiamo limiti ai finanziamenti, ma anche alle borse di studio, penso alle borse di studio universitarie, alle tasse, no? Ai vari scaglioni, e le persone che sono esentati se hanno una dichiarazione della famiglia pari a, sappiamo che stiamo lavorando su dati falsi, mendaci, per cui quello è un altro aspetto sul quale prima o poi bisognerà intervenire, sulla evasione, ma io direi soprattutto sulla elusione fiscale, perché poi era come dici tu, ci sono i grandi, i medi e i piccoli. Finché è consentito alle grandi imprese, alle grandi attività di avere sede fiscale in un paradiso fiscale o in un semiparadiso fiscale, cioè di poter legalmente risparmiare un sacco di quattrini e quindi deprimendo le finanze pubbliche di un paese, tutto il resto del discorso è diverso. Certo, in questo momento, se uno facesse come battaglia quello di combattere l'evasione fiscale dei piccoli, sembrerebbe un attimo fuori fase. Però credo che ci hanno molta ragione a dire che in queste condizioni la sopravvivenza è difficile. Anche lì scontiamo problemi che sono antecedenti alla crisi sanitaria. Abbiamo una struttura del commercio enormemente polverizzata, tantissimi piccoli negozi, però in questa fase paradossalmente è un vantaggio, potrebbe essere un vantaggio, una elasticità. Mentre invece se tu aspetti che a poter riaprire siano i grandi centri commerciali e nel frattempo, finché non metti in sicurezza quelli, non fai riaprire neanche i piccoli, beh, questo probabilmente è un errore. Dico molto probabilmente, molto forte, perché sono così intrecciate le questioni economiche e quelle della sicurezza e della salute che, non avendo competenza sulle seconde, il rischio poi di dire cose sbilanciate anche su quelle economiche è forte. Però così, diciamo, alla luce del buon senso, mi sembra che la catena sia produzione e distribuzione, e c'ha poco senso aprire la prima e tenere chiusa la seconda.
Sì, comunque diciamo che molti piccoli negozi sono stati una grande risorsa in questo momento, no? Perché poi le file sono contenute, come dicevi tu, almeno per esperienza personale, vedo che appunto si entra uno alla volta, insomma, quindi si è abbastanza cautelati. La protesta è soprattutto dagli operatori del turismo, da bar, ristoranti, pizzerie, eccetera, insomma, no? Perché fra l'altro dicono che anche la riapertura, con le cautele che sono previste, non gli permetterebbe di rientrare, quindi diminuirebbero moltissimo le persone che ne usufruiscono. Diciamo che è un po' più limitato a quello. Poi ovviamente ci sono incongruenze nei decreti per cui vengono escluse delle situazioni, ne so, le tintorie erano chiuse, che a quel punto, no, ne dico una per tutte, magari si stanno arrangiando anche a domicilio e lì tranquillamente potevi entrare uno alla volta, non, appunto, come dici te, io folle nelle tintorie difficilmente le ho viste in passato. Sì. E quindi sì, è più verso questi settori, di questi settori la protesta, e sinceramente un bar o un ristorante, insomma, anche se loro cominciano a attrezzarsi anche in attesa della riapertura, sia pure limitata, lì sicuramente è più difficile il contenimento dell'afflusso.
Sì, 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 è proprio come dici tu, ci sono alcuni settori come il turismo e per i quali è molto difficile pensare a una ripresa, come dire, per decreto. Cioè, quando sarà possibile che le persone, al di là dei divieti, abbiano voglia di nuovo di prendere aerei, girare per aeroporti? Quando sarà possibile per uno Stato accettare di non avere limitazioni? Nessuno lo sa ancora, quindi alcuni settori vanno semplicemente sovvenzionati, ovviamente. Anche per quanto riguarda ristoranti e bar c'è la stessa differenza di prima. Tantissime di queste attività erano già al margine, cioè si mantenevano proprio, come dire, per scommessa, no? Alcuni di questi. Perché? Perché la situazione era già precaria prima, e quindi in questo momento rischia per molti di essere la mazzata definitiva. È possibile fare lavorare in sicurezza le persone anche in questo campo? Apparentemente direi di sì, apparentemente sembra di sì, però è ovvio che hai una diminuzione dell'attività, hai una diminuzione degli introiti. Lo puoi recuperare allungando l'orario, ma già molte di queste attività erano aperte talmente tante ore che più di quelle non si può. Per cui è difficile riuscire a dare, come dire, una risposta univoca. Penso che bisognerà fare lo sforzo di lavorare proprio dal punto di vista microeconomico, cioè microsettore per microsettore, le tintorie, i bar, tutti i casi possibili vanno affrontati a livello territoriale più che nazionale, uno per uno, e su ognuno di questi, con un po' di buonsenso e di elasticità, tentare di fare il massimo per lavorare in sicurezza.
Senti Maurizio, un ultimo aspetto che riguarda viceversa la forza lavoro complessivamente considerata, e cioè non solo come se ne esce, perché qui non lo sa nessuno come se ne esce dal punto di vista della forza lavoro in questa situazione, però nella descrizione dei massimi sistemi, cioè il pubblico e il privato, che in questo momento devono contemperare le rispettive esigenze, non facciamo i conti, non io e te né noi insomma, ma complessivamente non facciamo i conti col fatto che in ogni caso, a prescindere da quella stretta necessità che incontra lo Stato e l'impresa, le divisioni di classe restano inalterate, anzi con una preoccupazione di metto là, e poi tu mi dici è prematuro magari, però cominciamo a ragionarci. Per esempio il telelavoro, qui nessuno dice che ti fanno lavorare più ore a casa, te lo chiedono espressamente, insomma diventa anche una pesantezza maggiore dal punto di vista dell'erogazione, dello stress, della fatica e queste cose qua, che non si vede come alla ripresa tra virgolette della normale attività non venga ulteriormente richiesto dai datori di lavoro, dalle imprese, come al fine di incrementare la produttività, e esemplifico, perché non lavorare di domenica o addirittura reintrodurre per esempio la turnazione notturna.
Sì, non ho dubbi che le cose possano andare in questa direzione, non ho dubbi, penso proprio che sarà così, ma non solo, ti dico di più. Immaginiamo tutti che tipo di sviluppo potrà avere la robotizzazione. Cioè è una ragione in più per dire, se già da prima si diceva mi costa di meno, poi aggiungi non fanno sciopero, non si organizzano in sindacati, adesso puoi aggiungere e non si ammalano. Per cui è possibile pensare che alcune linee produttive possono essere gestite dai robot. Per cui anche qui credo che un altro ragionamento che non abbiamo fatto, ma è questo, è quello che riguarda i diritti e le leggi. Cioè io credo che rapidamente bisognerà uscire da questa sorta di legislazione di emergenza non dichiarata ma praticata, e fare fronte a tutte quelle che saranno queste richieste. Per quanto riguarda il telelavoro, sì, le stime che si facevano è che mediamente lavorando a casa si lavora 3 ore in più, questo normalmente, anche senza che te lo dicono, che è il discorso di mettere al lavoro tutta la persona, di non riuscire a separare mai più il tuo ambito familiare da quello lavorativo. Però probabilmente rispetto alle altre cose che dicevi tu, cioè il lavoro notturno, il lavoro la domenica o la sostituzione con i robot, probabilmente quello del telelavoro sarà il minore dei problemi. Quindi d'altra parte sono usciti ieri i primi dati Istat, e come al solito se uno non li sapesse leggere bene sarebbero sorprendenti, perché il primo dato è che il tasso di disoccupazione è diminuito. Ma a questo punto sappiamo bene che cosa significa, che è aumentato enormemente il tasso degli inattivi.
Certo.
Cioè in questo momento ci sono qualcosa come il 36% della forza lavoro che è inattiva. L'aumento ha riguardato un po' più la forza lavoro maschile che quella femminile, però già questo ti fa capire che quello che sembrava una tendenza ribaltata, cioè il fatto che molte persone non cercassero proprio più lavoro, invece negli ultimi tempi era cresciuto questo numero, adesso molte persone sono talmente scoraggiate. Perché? Perché ci si può, mentre molti saranno costretti a dire accetto questo ennesimo ricatto, perché è così, farò di tutto. letto la notte, la domenica, perché l'alternativa è che io non posso sopravvivere, però ci sono anche evidentemente persone che diranno: a queste condizioni io invece preferisco proprio non lavorare, il che poi ti lascia sottintendere che cercheranno risorse, diciamo così, in qualche altro modo, e questo è evidente.
Certo. Beh, come considerazione mi viene da fare che allora cosa dovremmo mettere all'ordine del giorno? Si fa per dire, perché insomma l'ordine del giorno è una parola grossa. Salario o dimezzamento della giornata lavorativa? Perché questa descrizione, sarò io un po' fissato, ma il tempo di lavoro veramente andrebbe ridimensionato per, normalmente, ma in particolare dopo questa esperienza, proprio per tutte le cose che dicevi tu.
Andrebbe diviso equamente per tutta la forza lavoro, cioè è sempre, veramente non è cambiato nulla da quando lo diceva un po' di anni fa, lavorare meno per lavorare tutti meno. Certo. E salario sociale garantito a tutta la forza lavoro. Non c'è, d'altra parte, questa potrebbe essere una delle novità del decreto di aprile-maggio, questa del reddito di emergenza, poi al di là dei nomi, ognuno lo chiama come vuole, sì. Però l'idea per la prima volta forse di introdurre, ma finché non lo vediamo ovviamente stamattina è difficile parlarne perché non c'è nulla, però se ci fosse per la prima volta una misura davvero universalistica e, come dicono a proposito del MES, senza condizioni, cioè non legato a nulla che non riguardi la partecipazione al lavoro, quella potrebbe essere un'idea. Quindi sono primi passi, forse timidi, verso quelli che non la forza del movimento, che se c'è e non c'è, diciamo, non si è espressa molto in questi anni, ma la logica delle cose, cioè il normale e tragico sviluppo delle cose, sta rendendo attuale, a meno di non accettare, cosa che è sempre possibile, e torniamo all'altra parte della tua domanda, con la quale pure concordo, una divisione ancora più accentuata del mondo fra garantiti e non garantiti, quindi un ampliamento delle diseguaglianze ancora più forti. Però alcune esperienze, penso al fatto che il governo portoghese ha deciso di regolarizzare gli immigrati, dimostrano che è possibile andare in un'altra direzione. Perciò facevo il passaggio sulle leggi, sul diritto, perché poi quella è la traduzione in termini formali di quelli che sono i normali andamenti della vita sociale, civile ed economica. Per cui riuscire a rimettere per iscritto che i diritti delle persone sono davvero importanti e sono uguali per tutti e per tutte, forse questa è l'occasione in cui la società è più sensibile a questo genere di ragionamento.
Sì, è anche più disponibile, certamente. Sì. Certo. Va bene, Maurizio, non so se vuoi aggiungere altro, ma è stata molto interessante come sempre, insomma, questa nostra chiacchierata, mettiamola così, e quindi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento da qui a un po', magari quando abbiamo un po' di carne al fuoco da discutere.
D'accordo, grazie a voi,
grazie
e buona
ancora.
Giornata a tutti.
Ciao,
buona giornata.
Ciao.
Anche a te. Ecco, allora, questa era la seconda e ultima contributo per questa mattina, però siamo qui perché a mezzogiorno riprendiamo con l'assemblea radiofonica. Per adesso andiamo a spulciare se c'è qualche notizia interessante da condividere con chi ci ascolta. Ringraziamo chi sta facendo salire il contatore del crowdfunding, quando c'è un appello forse più sentito arriva subito la risposta. Grazie veramente, anche perché è un momento molto complicato per tutte e tutti, quindi ancora più apprezzato se possibile il contributo alla radio che potete continuare a darci attraverso il crowdfunding andando sul sito www.